Gesù insegnava con autorità nella sinagoga, la sua parola era efficace, la sua parola ha liberato un uomo dal potere del male e la gente è rimasta meravigliata, stupita. Gesù ha creato una reazione grande di stupore, di ammirazione. Molte persone nel corso della storia, guardando a Gesù, sono rimasti colpiti da lui e hanno deciso di donargli la vita, di seguirlo, di continuare la sua opera. È quello che ha fatto il giovane Giovanni Bosco. Ha letto il Vangelo, ha ascoltato la sua parola, ha sentito il desiderio di continuare l'opera di Gesù. È rimasto meravigliato di Gesù. E il suo stupore è diventato vita. Noi abbiamo un giovane, Don Maurizio, che ha seguito l'esempio di Don Bosco. È diacono, sta per diventare prete. Anche lui, in qualche modo, allora ha sentito questo stupore di Gesù. E come Don Bosco lo ha voluto seguire. Allora ti chiediamo, dove l'hai scoperto? Come l'hai incontrato? Che cosa ti ha stupito e ti ha meravigliato?
Beh, intanto ringrazio per la possibilità di celebrare insieme a voi così proprio la presenza del Signore, il fatto che Lui si rivela nella nostra vita e questo eco poi può diventare armonia quando si accetta qualcosa da Lui e si fa entrare nella nostra esistenza. Allora ecco, io ero circa 10 anni fa, perché la formazione religiosa e salesiana in particolare è abbastanza lunga ed è bene, perché la Chiesa discerne e così abbiamo anche noi modo di discernere. E, l'episodio e quindi la realtà, il momento forte in cui penso che il Signore si sia rivelato e mi abbia meravigliato è stato circa 10 anni fa, era proprio nel 2008. Io ero avvocato, un avvocato sui generis, perché lavoravo in una comunità, aiutavo i ragazzi, i giovani a recuperarsi e poi anche, oltre a difenderli, ecco, dal punto di vista penale soprattutto, li aiutavo anche nel cammino di fede, quindi li accompagnavo nel cammino di fede e nel cammino ai sacramenti. Questa era una cosa già bella. Però il Signore, quando gli dai la possibilità di potarti, poi ti pota ancora di più per dare molto frutto. Allora, un giorno è capitato che una mia amica mi ha invitato a frequentare un corso di educazione alla mondialità, che terminava poi con la possibilità di fare un viaggio in missione per 1 mese e mezzo in un paese dell'Africa. E nel particolare a me è capitato quell'anno di andare in Angola. E questa era l'organizzazione che ci preparava, era un'organizzazione di salesiani per il volontariato, quindi il VIS si chiama. E ho fatto questo corso, ho imparato anche un po' di portoghese e intanto cercavamo di conoscere la cultura di questo posto e vi devo confidare che ero anche timoroso, perché era un posto dove si era appena conclusa una guerra molto violenta, una guerra civile, e poi c'era tanta povertà, miseria, e quindi mi raccontavano di situazioni particolari. Sarei andato in un posto che si chiamava Lixeira, che in portoghese significa immondezzaio. Quindi le aspettative non erano proprio rose, però non potevo tirarmi indietro anche un po' per orgoglio. E quindi è successo che l'estate proprio di quell'anno, del 2008, sono partito e sono arrivato proprio lì in Angola, dove ho trovato quello che mi aspettavo, quindi una situazione di povertà estrema. E realmente c'era questo immondezzaio perché le persone dell'Angola durante la guerra civile erano andati a rifugiarsi nell'unica parte, diciamo, possibile, che era la discarica dei portoghesi che erano da poco andati via. Ecco, lì però miracolosamente ho trovato qualcosa di straordinario, perché più che miseria c'era tanta povertà, è vero, però tanta solidarietà, tanto mettersi a disposizione, tanto fare corpo, coordinarsi insieme. E soprattutto tutto questo era animato proprio dal sogno di Don Bosco, che da quel piccola frazione che sono i Becchi, vicino a Castelnuovo d'Asti, in quella campagna piemontese, era finita addirittura quel sogno grande fino all'Africa, all'Angola, e in questo immondezzaio di circa 800.000 persone, quindi più che un quartiere, una grandissima città, si vedeva proprio anche dal punto di vista visivo, proprio questa scuola grande, dove per quasi 24 ore al giorno si dava la possibilità a tanti giovani di potersi emancipare. La cosa bella che così, prendo spunto anche dal Vangelo, che mi ricorda e che mi ha veramente meravigliato, era che da una parte c'era l'autorità arrogante dei politici che così controllavano l'economia, non erano sicuramente come i nostri politici, ecco, che si mettono al servizio, che cercano di svolgere una funzione sociale degna di questo nome, ma lì facevano solo i loro interessi economici, ecco, a discapito di tante persone che, ecco, nella povertà poi conducevano la loro esistenza. E allora, ecco, la cosa bella era vedere come invece i salesiani avessero autorevolezza. Non avevano un ruolo e quindi un'autorità, ma erano autorevoli perché facevano seguire alla parola anche i fatti. E questo aveva portato tanto rispetto da parte degli angolani, da parte della popolazione, che considerava i padri salesiani come dei fratelli, anche perché avevano dato la vita. Tutto questo mi meravigliava e mi portava poi anche così ad interrogarmi in maniera più intensa.
Pensa che ha scoperto Don Bosco in Africa. Il Signore lo aspettava in quell'immondezzaio africano e ti ha chiamato come ha chiamato me, come ha chiamato Don Bosco, come ha chiamato tante altre persone. Ci racconti un po' come è maturata questa idea, come hai sentito questa voce per poterlo seguire con la tua professione, hai lasciato perdere tante altre cose per seguire Don Bosco, com'è andata?
Ecco, la meraviglia era talmente tanta che quando sono tornato poi in Italia ho iniziato a frequentare di più i salesiani, i figli di Don Bosco, e soprattutto a farmi raccontare cosa poteva aver generato questa grandezza, perché addirittura venni a scoprire che i salesiani erano in 130 paesi nel mondo, quindi una forza bella, e non dico tanto i salesiani quanto i sacerdoti o i coadiutori, ecco, le due braccia di Don Bosco, ma quanto proprio il movimento bello di famiglie, di persone che si erano messe a disposizione. Insomma, tutto questo mi incuriosiva ed era anche qualcosa di più della curiosità. E quindi mi venne consegnato da un salesiano, mi ricordo proprio un librettino, Le Memorie dell'Oratorio, un libro che ha scritto Don Bosco sotto richiesta di Papa Pio IX all'epoca, meravigliato anche lui da quello che Don Bosco aveva suscitato, e incominciai a leggerlo. Mi ricordo che in una notte finì quel libretto, e quel libretto raccontava di cose straordinarie, nell'ordinario però di una vita e di un bambino, giovannino, che poi si era lasciato guidare soprattutto da un sogno. E allora ho scoperto proprio la bellezza del sogno in quanto anche capacità di desiderare. E così mi diceva proprio la prefazione di questo libretto: come per poter sognare bisogna essere capaci di desiderare, e desiderare significa stare sotto le stelle, stare sotto la luce, saper attendere. Ecco, Don Bosco ha saputo fare questo nel sogno dei 9 anni, in cui veniva chiamato a qualcosa di bello e di grande, e io pure ho sentito che nella mia vita c'era qualcosa che mi spingeva a realizzare un sogno. Però la condizione era far entrare, spalancare la porta al Signore che bussava continuamente. Ecco, allora penso anche ai giovani, ai piccoli, che prima, come diceva Don Bosco, prima si donano a Lui, prima aprono questa porta e prima possono vedere realizzate quelle promesse che erano in un sogno per Don Bosco, erano in un sogno anche per me, e poi piano piano, come disse Maria a Don Bosco, a suo tempo tutto comprenderai, io piano piano sto comprendendo sempre di più, ed ecco, una cosa sicuramente che in quel sogno di Don Bosco così si era manifestato era questo Signore vestito di bianco, che poi era Gesù, che indicava a Don Bosco la guida, la maestra. Ecco, allora per Don Bosco, se non ci fosse stata Maria, e nulla sarebbe stato possibile da realizzare, e così anche per noi. E la vocazione di Don Bosco è stata affidata da mamma Margherita proprio a Maria, questo amore grande, e lui dirà: ha fatto tutto lei. Quindi la famiglia e Maria sono stati per lui qualcosa di grande.
La famiglia è stata molto importante per Don Bosco, e una delle difficoltà quando un giovane pensa di farsi prete è quello di non avere famiglia. Forse la famiglia anche può ostacolare qualche occasione. Chissà come l'hanno presa i tuoi quando gli hai comunicato la tua decisione. Però, avendone fatto l'esperienza, ci accorgiamo che non siamo senza famiglia, ma abbiamo una famiglia molto più grande. È importante la famiglia, e noi che non abbiamo creato una nostra famiglia abbiamo l'esperienza di una autentica famiglia ecclesiale. Qual è stata la tua esperienza di famiglia in questo senso?
Devo ammettere che insomma inizialmente i miei genitori avevano aspettative diverse, e mi avevano fatto studiare, quindi tanti sacrifici eccetera, vedevano un po' svilite queste loro aspettative. E oggi un po' meno, perché vedono tutto quello che il Signore ha realizzato e sta realizzando nella mia vita, e quindi gioiscono insieme e condividono questa cosa grande e bella della vocazione. Però certo, inizialmente sembra proprio questo, una rinuncia. La chiamata ordinaria e bella il Signore la fa alle famiglie, e questa è una cosa bellissima, e anche Don Bosco stesso lo ha messo più volte in rilievo. Però, ci diceva prima anche Don Claudio, se non ci fosse stato un Don Bosco, se non ci fossero stati dei santi che accompagnavano le famiglie. Per Don Bosco la famiglia aveva un valore grandissimo, addirittura per le sue opere non voleva che si chiamassero collegi o istituti, ma si dovevano chiamare case. I nostri oratori sono questi, sono delle case. E questa è una cosa straordinaria, perché anche Don Bosco ha voluto che nelle case si respirasse un clima di famiglia. Allora anch'io oggi mi sento chiamato a costruire, proprio perché questo è il mio carisma, delle comunità, delle case in cui ci sia un clima bello e accogliente. Don Bosco ha voluto costruire il suo oratorio proprio su un sistema, su quattro pilastri, ecco, che sono la casa che accoglie, la parrocchia che evangelizza, questo è l'oratorio, un cortile in cui incontrarsi con gli amici e una scuola che avvia alla vita. Ecco, allora, se non ci fosse lo spirito di famiglia, se le persone appunto entrassero in oratorio e non sentissero quel luogo come una casa, nessuno potrebbe trovare quel clima giusto per poter anche ascoltare la parola di Dio. Lo diceva anche prima il Salmo, no? L'eco della parola di Dio risuona bene nella casa dei figli di Don Bosco.
Gesù è stato sempre autorevole, non autoritario, e la sua autorevolezza continuato a chiamare persone. Anche noi siamo rimasti colpiti da Gesù e vogliamo seguirlo, e vogliamo fare diventare la nostra comunità un'autentica casa accogliente, dove possiamo accogliere la parola di Dio e accogliere tutti gli altri. Insieme a Don Bosco vogliamo continuare questo sogno di grazia. Gesù è una meraviglia, è il sogno della nostra vita, vogliamo seguirlo e fare quello che ci dice.